L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
La guerra in Ucraina incide anche sul commercio delle armi. È ancora imminente il pericolo di una guerra nucleare. Benvenuti all'ascolto del Mondo Radio, sono Alessandro Guarasci e dall'altra parte del vetro vedo ancora Daniele Giorgi e Gianmarco Murroni. Allora, la notizia delle ultime ore, diciamo, è un'intesa che viene chiamata AUKUS con l'acquisto da parte dell'Australia di sottomarini a propulsione nucleare. Ecco, il premier australiano Anthony Albanese, assieme al presidente americano Joe Biden e al premier britannico Rishi Sunak, ha detto che questo rappresenta il più grande investimento nel settore della difesa nella storia del paese. Ecco. Dunque, Australia, Regno Unito e Stati Uniti in sostanza si mettono assieme per produrre sottomarini a propulsione nucleare. Ecco, la cosa non piace alla Cina. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin afferma che il programma è nato, lui dice, sotto una tipica mentalità da guerra fredda che stimolerà solo una corsa agli armamenti, saboterà il sistema internazionale di non proliferazione nucleare e danneggerà la pace e la stabilità regionali.
With the support and approval of Congress, beginning in the early 2030s, the United States will sell 3 Virginia-class submarines to Australia, with the potential to sell up to 2 more if needed.
Allora, quello sentite, presidente Joe Biden, che afferma di non essere preoccupato per la possibilità che la Cina appunto possa considerare il patto AUKUS un'aggressione, e ha risposto con un secco no a un giornalista che gli chiedeva di questa eventualità, ricordando appunto le recenti dichiarazioni del presidente cinese, e appunto lui ha detto che intende parlare anche con Xi Jinping. Ecco, nel frattempo la Corea del Nord ha lanciato almeno 2 missili balistici verso il Mar del Giappone, e poi tra l'altro, diciamo, tutti questi fatti ci dicono che non ci sono segnali di una distensione a livello internazionale, per colpa anche della guerra in Ucraina. E come se non bastasse, appunto, le importazioni pensate di armi da parte degli Stati europei sono aumentate del 47% tra il 2013 e il 2007 e tra il 2018 e il 2022, mentre il livello globale dei trasferimenti internazionali di armi nei fatti è diminuito del 5,1%. Dunque l'Unione Europea va in controtendenza, e questo ce lo spiega ancora il servizio di Eliana Storri.
In Europa arrivano sempre più armi. È quanto risulta da un rapporto dell'Istituto Internazionale per le Ricerche sulla Pace, SIPRI, con sede a Stoccolma. Secondo lo studio, l'Ucraina è diventato il terzo più grande importatore di armi al mondo dopo Qatar e India, e nel periodo di 5 anni le importazioni da parte di Kiev costituiscono il 2% dell'import globale di armi. Anche se i trasferimenti di armi sono diminuiti a livello globale, quelli verso l'Europa sono aumentati bruscamente a causa delle tensioni tra la Russia e la maggior parte degli stati europei, ha dichiarato Peter Weseman, ricercatore senior del programma trasferimenti di armi del SIPRI. È chiaro che la guerra ha inciso in modo pesante. Weseman fa notare che, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, gli stati europei vogliono importare più armi, più velocemente. Nel rapporto ci sono anche dati positivi. Le importazioni di armi sono diminuite complessivamente in Africa, meno 40%, nelle Americhe, meno 21%, in Asia e Oceania, meno 7,5%, e in Medio Oriente, meno 8,8%. Al contempo però le importazioni in Asia orientale e in alcuni stati di altre aree ad alta tensione geopolitica sono aumentate notevolmente.
Allora, il rapporto di cui vi ha parlato Eliana Storri è inquietante nei numeri e diciamo anche per come si sviluppa. Ecco, allora scendiamo ancora più nel dettaglio. Con un'impennata del 93% in un anno, le importazioni sono aumentate anche a causa dell'aumento delle spese militari di diversi stati europei come la Polonia e la Norvegia, che il rapporto si dice addirittura dovrebbero ancora accelerare l'acquisto di armi. Sempre con riferimento all'Ucraina, le importazioni di Kiev, comprese le donazioni occidentali, sono aumentate di oltre 60 volte nel 2022. Se pensate, 60 volte. Per lo più attrezzature di seconda mano, le consegne all'Ucraina includono 230 pezzi di artiglieria statunitensi, 280 veicoli blindati e più di 7.000 missili anticarro e sistemi antiaerei britannici. Davvero inquietante questi numeri. Insomma, la corsa al disarmo non si placa. E questo appunto lo ha detto Maurizio Simoncelli di Archivio Disarmo.
Effettivamente era più che prevedibile questo fenomeno. La nuova guerra scoppiata agli inizi del 22 ci faceva prevedere un fenomeno del genere, che ha portato su decisamente le esportazioni di armi. In particolare i dati più rilevanti indicano che appunto l'Europa è la principale destinataria degli armamenti che stanno arrivando, in particolare l'Ucraina, che sta ricevendo in primo momento soprattutto armi di seconda mano di origine sovietica, che gli sono stati dati dagli arsenali dei paesi vicini che avevano anch'essi armi dell'epoca in cui erano membri dell'Unione Sovietica. Oggi noi ci troviamo di fronte a un fenomeno significativo, che è quello del flusso di armi che arriva prevalentemente dagli Stati Uniti, che si confermano il principale esportatore di armi con il 40% della quota mondiale di armi esportate.
In merito invece alla Russia, dal rapporto emerge come si stia dando priorità alla fornitura delle proprie forze armate, dato che la domanda degli altri stati potrebbe rimanere bassa a causa delle sanzioni che hanno colpito Mosca. Che sviluppi si aspetta in questa situazione?
La Russia ha dovuto concentrare i suoi sforzi nel rifornimento di armi e munizioni alle sue truppe impegnate in una guerra che all'inizio riteneva risolvibile nel giro di poche settimane e che invece la sta impegnando significativamente, tant'è vero che abbiamo visto che ci sono state precise disposizioni da parte del Cremlino alle industrie di aumentare la produzione, perché evidentemente le scorte che avevano non sono sufficienti per questo tipo di guerra. Il conflitto ha fatto sì che tutti gli sforzi andassero verso il sostegno delle proprie truppe impegnate nell'invasione in Ucraina.
A Kiev is so beautiful city, ruined, especially Mariupol, she killed Mariupol, and Odessa, Kharkov, ruined everything.
Фрайкор села!
Noi pensavamo di aver lasciato agli anni 70, 80 il ricorso alle armi nucleari, appunto la minaccia di una guerra atomica, però diciamo che l'accordo tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia appunto per la costruzione di nuovi sottomarini a propulsione nucleare ci dice chiaramente che questa tecnologia viene ancora ampiamente utilizzata. Intanto il Pentagono ha espresso pure preoccupazione riguardo l'ipotesi che la Russia stia fornendo uranio altamente arricchito alla Cina. Ecco, l'uranio fornito all'agenzia nucleare di Stato Rosatom servirebbe per alimentare i reattori cinesi che poi producono plutonio appunto destinato alle testate nucleari. Comunque al momento noi possiamo dire che è sopito il pericolo di un possibile attacco nucleare in Ucraina. Questo non so se ve lo ricordate, se ne parlava solo 2-3 mesi fa, un attacco diciamo nucleare tattico. Sentiamo come ci risponde Piero Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa.
Direi di no, per una serie di ragioni molto semplici, ovvero che i russi, avendo uno strumento militare convenzionale debole, lo hanno dimostrato con tutte le difficoltà avute sul terreno in Ucraina, compensano con una strategia ibrida, con una strategia di guerra cognitiva, dove appunto c'è anche la minaccia del ricorso al nucleare, questo continuo riferimento alla disponibilità del nucleare, che è uno dei loro fattori di potenza, ecco. Per cui non possiamo escludere nulla da questo punto di vista, quantomeno ci muoviamo in un contesto dove appunto questo riferimento c'è, questa minaccia c'è.
Ecco, ma il fatto che la NATO sia sempre più impegnata in qualche modo fa aumentare questo rischio, oppure le due cose sono scollegate secondo lei?
No, le due cose sono assolutamente collegate per una ragione molto semplice, perché nella dottrina militare russa il nucleare, soprattutto il nucleare tattico, serve a che cosa? Serve a compensare l'inferiorità convenzionale russa nei confronti della NATO stessa.
Ecco, ma possiamo parlare davvero di nucleare tattico, oppure dobbiamo mettere l'accento essenzialmente sul fatto che comunque si tratta di bombe atomiche?
Guardi, ancora una volta, se torniamo alla quella che è la dottrina nucleare russa, la dottrina militare russa, si teorizza e si ipotizza anche un uso cosiddetto militare del nucleare, cioè l'impiego di atomiche tattiche. Non è un caso che nell'arsenale nucleare russo ad oggi ci siano ancora quasi 2000 testate nucleari tattiche contro le circa 300 della NATO.
Ecco, ma un'esplosione nucleare tattica in qualche modo è controllabile, oppure avrebbe degli effetti comunque devastanti anche nei confronti dei paesi vicini? Pensiamo solo alla Moldavia.
Le bombe nucleari tattiche, soprattutto quelle a basso potenziale, quando parlo di basso potenziale indico un potenziale diciamo sotto i 10 kiloton, da un kiloton a 5 kiloton, sono concepite proprio per questo, per un impiego sul terreno, per un impiego militare, ecco, per cui i loro effetti resterebbero circoscritti ancorché sarebbero comunque devastanti e comunque sarebbero, come dire, porterebbero evidentemente alla possibilità di ulteriori escalation verso quello che è lo scambio nucleare, termonucleare.
Ecco, senta, per chiudere, Batacchi, stiamo andando verso un'era in cui ci sarà sempre una maggiore produzione di armi nucleari, secondo lei? Pensiamo all'Iran, pensiamo all'India, insomma, qual è il sentiment della comunità internazionale appunto sulla limitazione comunque delle armi nucleari? Pensiamo solo al fatto che la Russia al momento si è, diciamo, sospesa dal trattato START.
Ma guardi, io credo che gli indicatori purtroppo vadano in questa direzione, insomma, lo abbiamo visto anche di recente, il Regno Unito ha deciso di aumentare il proprio stock di testate nucleari. Gli ultimi trattati tra Russia e Stati Uniti non sono trattati di disarmo, ma sono trattati che controllano il riarmo nucleare. In più ci sono i paesi proliferatori, la Corea del Nord, gli arsenali regionali, India, Pakistan, il caso del nucleare iraniano. Purtroppo in uno scenario internazionale sempre più competitivo, il nucleare è quel qualcosa in più che ti garantisce la sopravvivenza, ti garantisce la capacità di influire in maniera più rilevante sugli eventi internazionali.
Allora, dovete sapere che l'India ha mantenuto dal 93 al 2022 il primato di più grande importatore di armi al mondo, anche se negli ultimi 5 anni le sue importazioni sono diminuite dell'11%. Questo ce lo dice sempre lo studio appunto del SIPRI di Stoccolma. Sempre secondo lo studio, l'India, seguita al secondo posto l'Arabia Saudita, ha avuto come principali fornitori la Russia, la Francia e gli Stati Uniti. E poi c'è la Cina, prima ve lo dicevamo, starebbe acquistando uranio arricchito per fare forse delle testate nucleari. Allora, su questo è tornato Maurizio Simoncelli di Archivio Disarmo.
La Cina tradizionalmente ha delle spese militari decisamente più basse rispetto a quelle degli Stati Uniti, e considerato che è 1,5 miliardi di abitanti e una forza armata appunto proporzionata. Quello che stiamo rilevando nel corso degli anni, perché non va guardato solamente il dato del singolo anno, ma stiamo notando che la Cina sta aumentando progressivamente le proprie spese militari e le proprie dotazioni appunto per le forze armate, sta costruendo nuove navi, nuovi sistemi d'arma e così via. Ciò non toglie che ad oggi, insomma, per quello che ci risulta, comunque la Cina si trova a circa 1/3 delle spese delle forze armate statunitensi. Però la Cina ovviamente si sta collocando sempre di più come il nuovo soggetto internazionale all'interno di un quadro multipolare che è la caratteristica del XXI secolo. La Corea del Nord sappiamo che è molto impegnata poi nel settore degli armamenti nucleari, molto sta spendendo in quell'ambito lì, ed è uno degli elementi di preoccupazione del quadro orientale, proprio perché è tra l'altro un regime, come sappiamo, dittatoriale, che è in permanente stato di tensione con la Corea del Sud, e i recenti lanci di missili sul Mar del Giappone e quant'altro non possono fare altro che aumentare le preoccupazioni da questo punto di vista. Comunque la sfida a cui noi stiamo assistendo è una sfida per i prossimi anni tra Stati Uniti e Cina, evidentemente.
Le faccio l'ultima: tra le tematiche affrontate da Papa Francesco c'è sempre stata la condanna di produzione e commercio di armi nel mondo. C'è la speranza che questi appelli diventino alla fine realtà?
Papa Francesco ha mostrato di essere l'unico leader mondiale che si è impegnato richiamando le coscienze dei governi ad atteggiamenti che non siano appunto fondati su una rincorsa agli armamenti convenzionali e armamenti nucleari. Purtroppo sembra oggi che la sua voce rimanga isolata, mentre stiamo assistendo invece a discorsi di tal genere, che sono quelli di un aumento delle spese militari, un aumento del commercio delle armi, un aumento delle dotazioni delle forze armate per un conflitto che non si sa bene quali avversari sia destinato, e non fa altro che essere un elemento di preoccupazione verso questo gli armamenti. Papa Francesco da tempo, sin dall'inizio del suo pontificato, ha più volte richiamato i governi su questo, ma mi sembra che ad oggi i governi si stiano muovendo in tutt'altra direzione, e questo è un elemento di preoccupazione.
No alla guerra!
Sì alla pace!
No alla guerra!
Sì alla pace!
Bisogna utilizzare le armi della diplomazia, perché in un mondo complesso e conflittuale come il nostro, come quello globale, senza diplomazia non è lo strumento rozzo e aggressivo della guerra che può risolvere, ma solo peggiorare.
Quindi credo che mai come adesso c'è bisogno, per essere realisti, battersi perché ci siano cessati il fuoco.
E queste erano le manifestazioni del 24 febbraio scorso a Roma per chiedere la pace in Ucraina. Ecco, nei fatti però lo vediamo, la realtà è tutt'altra. Nessuna soluzione negoziata del conflitto in Ucraina è possibile a meno che l'Ucraina consideri la situazione di fatto e le nuove realtà. Questo l'ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. La qualità delle forze armate militari ucraine, comunque diciamo un tempo considerata proprio un punto di forza rispetto alla Russia, si starebbe in qualche modo degradando. In sostanza è stato ridotto il numero dei più esperti presenti e sul campo di battaglia, tanto da far dubitare alcuni funzionari appunto delle forze armate ucraine dell'immediata capacità di Kiev di organizzare una nuova offensiva primaverile, in qualche modo per strappare alla Russia i territori che sono stati conquistati. Questa è un'analisi del Washington Post, che sottolinea come, secondo le stime, i funzionari statunitensi ed europei fino a 120.000 soldati ucraini sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione della Russia, rispetto ai circa 200.000 da parte appunto dell'esercito russo. USA e Regno Unito però rivendicano il ruolo di coordinatori degli sforzi internazionali per, loro dicono, incrementare gli aiuti militari all'Ucraina. Ecco, noi abbiamo dato queste notizie perché non si fa altro che parlare, purtroppo, di guerra. E noi ci colleghiamo allora con Francesco Scoppola, presidente degli scout della GESCE. Abbiamo chiamato Scoppola perché gli scout della GESCE sono stati spesso in prima linea, magari durante le varie manifestazioni che si sono organizzate da quando un anno fa appunto l'Ucraina è stata invasa. Ripeto, sono stati in prima linea proprio per dire invece sì alla pace. Buon pomeriggio Scoppola.
Buon pomeriggio a voi.
Diciamo di pace non si parla quasi più, se non altro diciamo anche di trattative per la pace.
Sì, in effetti se ne parla sempre di meno e il paradosso è che anche questa volta se ne è parlato nel corso dell'anniversario, tragico anniversario dello scoppio del conflitto, piuttosto che poi proseguirne a parlarne nei giorni successivi. Quindi il tema è sicuramente un tema che purtroppo non va affrontato solamente nella ricorrenza di anniversari tragici, ma nella quotidianità delle azioni concrete e soprattutto costanti, al di là, ripeto, degli anniversari che purtroppo ci ricordano quanto il tempo sia passato senza che ci siano state delle soluzioni di pace.
Ecco, si può in qualche modo tentare ulteriormente di sensibilizzare l'opinione pubblica proprio sul tema della pace? Perché, Scoppola, io ho l'impressione che ormai si pensi che la guerra sia un fatto inevitabile, se non altro per l'Ucraina, perché in sostanza, diciamolo, sta a poche migliaia di chilometri da casa nostra, però la gente percepisce che in fondo ci sono altre strade?
Io penso che in parte sia purtroppo derivante dal fatto che già lo stesso sistema dell'informazione riporta notizie in maniera purtroppo abbastanza sbiadita rispetto a un tema che è diventato banalmente, lo dico tragicamente, normale. Il vero punto, secondo me, è proprio il ruolo della società civile nel mantenere alta l'attenzione, così come fanno organi di stampa quale Avvenire, che costantemente richiamano a un'attenzione sul tema. Penso però che ci sia in questo momento, anche sulla scena generale politica, la necessità che l'unica voce non sia solamente quella del Santo Padre, perché ad oggi la fotografia che ne emerge è sicuramente di una mobilitazione della società civile, una forte voce del Santo Padre, ma dall'altro punto di vista io ho timore e ho paura che anche qua ci si sia abituati ad una normalità di un conflitto che, per quanto vicino, all'inizio destava maggiore preoccupazione proprio perché vicino, ma oggi ci si è anche abituati drammaticamente a questa vicinanza e quindi non la si considera più un tema di attualità, pur di fronte ad un conflitto che prosegue.
Però Scoppola, se ne parla tanto, cioè comunque le manifestazioni ci sono state, l'impressione è che rimangono un po' confinate ad ambienti che sono pacifisti da sempre, ma questa cosa poi non pervada, tra virgolette, la società.
Assolutamente, il tema è che oggi la percezione è che rimanga solo legata a certi ambienti. Io mi piace ricordare le parole del cardinale Zuppi, che a Bologna verso la fine di febbraio ha tenuto un importante incontro con tutte le realtà cattoliche rispetto al tema delle armi. Appunto il cardinale Zuppi ci ricordava che quando c'è il diritto ad una legittima difesa va però ribadito costantemente il diritto alla difesa della pace. Questo io penso sia un tema e un monito che non può che richiamare tutta l'opinione pubblica, al di là delle realtà cattoliche o delle realtà laiche che sono, io dico confinate, ma lo dico in termini ovviamente buoni, dentro una sorta di piattaforme che difendono un certo tipo di lavoro. Dall'altro punto di vista, aggiungo, non è più esaustiva la marcia della pace o la sola manifestazione. Sicuramente Europe for Peace ha avuto dei momenti importanti, li abbiamo vissuti noi in prima persona, risaremo a Perugia nei mesi in cui appunto si camminerà nella marcia Perugia-Assisi. Il tema oggi è allargare realmente alla politica e all'opinione pubblica il tema della pace e del conflitto in questo momento.
Allora, io ringrazio per essere stato con noi Francesco Scoppola, presidente degli scout della GESCE. Francesco, buona pace.
Grazie, buona pace a tutti voi. Grazie.
E allora, io ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Abbiamo parlato di armi, di nucleare, ma in chiusura anche abbiamo cercato di capire che cosa si può fare davvero per la pace. Nonostante, lo diciamo, l'Unione Europea abbia incrementato l'aumento delle importazioni di armi. Speriamo che sia solo un fatto contingente e che questo possa smettere subito. C'è bisogno di fondi non tanto per acquistare le armi, ma soprattutto per aiutare tanti paesi in via di sviluppo, da dove poi tante persone purtroppo sono costrette a fuggire, a andare via, proprio per avere la certezza di un domani. Io su questa riflessione vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, però mi raccomando, rimanete all'ascolto. Ciao.